velocità. Sono pura velocità.
Fuel One.
Radio Yulm a Fuel One, sono le 3.33 di questo lunedì pomeriggio.
Io sono Stella.
E io sono Claudia. Oggi parleremo di tante novità esclusive proprio del mondo della Formula 1 e della MotoGP, ma non solo, perché ricordiamo che è il programma che mette i motori proprio sulla radio.
Assolutamente, iniziamo infatti a parlare dell'evento F1 75, un evento esclusivo che è avvenuto settimana scorsa, ma continueremo con la descrizione delle monoposte e con la top 10 delle livree.
In seguito parleremo sempre della Formula 1, di come è andato lo shakedown della Ferrari e anche di alcune speculazioni. Poi in seguito avremo l'intervista di Guido Meda, che è un giornalista per Sky, è anche telecronista per Sky Sport, Formula 1 e MotoGP, e in seguito ci sarà l'evento dei motori di Sky Sport.
Ora ascoltiamo Pop the Balloon dei Nothing But Thieves. E questa era Pop the Balloon, Nothing But Thieves. Ma iniziamo con la nostra, diciamo, prima chiacchierata, parlando dell'evento F175, che è, diciamo, un evento in cui hanno partecipato tutti i partecipanti, appunto, del campionato costruttori e anche piloti della Formula 1, in cui hanno presentato la livrea delle proprie monoposto, però in un unico evento, alla O2 Arena di Londra. Però in questo evento non sono state svelate soltanto le monoposto, ma è stato uno spettacolo proprio di luci e musica.
Infatti, per la prima volta nella storia della Formula 1 c'è stato un evento che ha proprio scaturito il tutto esaurito, oltre a le 4,6 milioni di visualizzazioni per l'evento, che è stato comunque un evento live, ricordiamo, non era un evento soltanto registrato. Non è inoltre anche mancata una figura di spicco della, di Londra, che sarebbe l'attore britannico Jake Whitehall.
Assolutamente, lui ha fatto tanto ridere con le sue battute. Io mi sono soffermata soprattutto quando all'inizio dell'evento anche lui ha detto: no, non parlatemi, mi stanno distraendo gli occhi di Charles Leclerc, perché l'ha definito anche l'uomo più bello della griglia. Ma ha fatto diverse battute anche sulla rivalità tra George Russell e Max Verstappen, e anche un po', diciamo, Lando Norris comunque.
A proposito di Max Verstappen e George Russell, c'era stato quel disguido, e ricordiamo che Max Verstappen è stato proprio segnato dalla FIA. Perché? Perché ha usato, come dire, usato dei torpiloqui che da quest'anno non saranno permessi. Infatti c'è stata anche un'intervista a Kimi Antonelli, di cui gli chiedevano appunto di dire qualcosa in italiano, e questa giornalista sapeva soltanto, diciamo, brutti sproloqui, che non è una cosa. Infatti lui ha detto: no, da quest'anno non si può fare.
Assolutamente, anche perché sennò i piloti ricevono multe molto alte, 10.000-20.000 euro.
Ma tornando invece proprio all'evento, è stato proprio Stefano Domenicali, il presidente e CEO della Formula 1, che con questa affermazione esprime proprio la sua felicità. Infatti, leggendo le sue parole, dice: questa serata è stato un evento straordinario e un enorme successo. Come sport abbiamo fatto insieme qualcosa che non era mai stato fatto prima nella storia della Formula 1. Celebriamo e rispettiamo sempre la nostra storia, incredibile, e allo stesso tempo guardiamo al futuro per coinvolgere nuovi fan in tutto il mondo. Abbiamo avuto un'arena O2 gremita, tifosi appassionati che hanno condiviso il loro amore e la loro eccitazione per questo sport qui di persona e in tutto il mondo. Abbiamo visto tutti i piloti e i team principal sul palco, insieme a grande musica e intrattenimento. Ora siamo entusiasti della stagione che ci attende e di quella che si preannuncia come una grande battaglia in pista per il premio più importante del motorsport, grazie a tutti i nostri fan e i nostri team.
Infatti, oltre, abbiamo già detto, a questo conduttore molto divertente, ai piloti e team, c'è stata l'esibizione di grandi gruppi musicali internazionali come i Take That, ma anche la presentazione del trainer sul film Formula 1, quello che, insomma, avremo e potremo vedere finalmente a giugno, comunque a luglio di quest'anno. E se appunto fateci sapere cosa ne pensate anche voi al numero 331 14 38 923.
Passando invece proprio al focus di questo evento, è stato le livree, le descrizioni delle livree. Partendo dalla Sauber C45, che se due anni fa era nominata Alfa Romeo con il suo colore rosso Bordeaux, invece ha cambiato proprio del tutto da due anni a questa parte, da due annetti a questa parte, ha cambiato del tutto. Infatti si ha una rivisitazione della livrea, che è stata già usata per la prima volta nella passata stagione, con l'alternanza dei colori principali, che sono il verde e il nero. Infatti sarà l'ultima volta in realtà che vedremo questi due colori. Infatti non hanno avuto grande vita, perché dall'anno prossimo questa macchina si chiamerà, questa casa costruttrice si chiamerà Audi.
Infatti questo ci fa capire come la Formula 1 è sempre stato uno sport importante, ma col tempo sta diventando sempre più grande. Ma passiamo invece alla Williams, alla FV47, in quanto la Williams aggiorna la macchina ai colori, in quanto il blu è ovviamente quello che predomina, ma è un blu un po' più scuro. Magari questa nuova stagione potrà portare qualcosa di più aggressivo. Infatti c'è una grande novità proprio nelle ambizioni, perché cambia un pilota, cioè Carlos Sainz, precedente insomma Ferrari, al fianco sempre del solito Alex Albon. E quindi si chiude, almeno per il momento, l'epoca dei piloti paganti per finanziare l'attività della squadra, e un evidente spazio è stato dato al nuovo sponsor Atlassian.
Passando Passando invece su un'altra casa costruttrice, figlia della Red Bull, c'è la Racing Bulls V-Carb 02, che è il secondo anno che si chiama Visa Cash App Racing Bulls, che sarebbe all'epoca si chiamava Toro Rosso, quando ancora inoltre ci aveva percorso, parlando proprio di Carlos Sainz, c'è stato anche Carlos Sainz, e poi l'Alfa Tauri, dove abbiamo visto anche Daniel Ricciardo, tra l'altro, che ormai non c'è più. Ma questo invece prosegue con un uso abbondante del bianco sulla livrea. È comunque una soluzione non solo elegante ma anche aggressiva, perché anche loro vogliono far vedere la loro aggressività con, infatti hanno sempre il simbolo del toro, ricordiamo che hanno il simbolo del toro perché è figlia proprio della Red Bull, e quindi appunto hanno scelto questa, hanno fatto questa scelta rispetto, diciamo, alle altre monoposto.
Infatti, se posso fare un appunto, c'è stato un siparietto molto divertente, perché è un nome così difficile, così lungo, che diciamo è molto difficile appunto da pronunciare, e quindi è stato molto divertente. Ma un altro appunto è il fatto che quest'anno, come hai detto tu, è bianca, e questa monoposto mi ricorda un po' la livrea di Turchia della Red Bull, sì, non so, sì, se è presente. Quindi secondo me c'è stata una rivisitazione. Ma parlando ancora di bianco, non possiamo non nominare la Haas, che quest'anno diciamo ha fatto uno spettacolo comunque di fuochi proprio all'americana, in quanto è l'unica appunto scuderia americana, e il bianco guadagna un abbondante spazio sulla livrea. Infatti i colori di base sono sempre stati il bianco, ma vediamo un po' di più del nero
e anche il rosso.
È rosso, esatto,
che rosso, che era presente anche nella Racing Bulls,
assolutamente, e questa ci trasmette anche una livrea molto più aggressiva, quindi vediamo cosa farà l'Haas quest'anno.
Parlando invece dell'Alpine, che è una casa costruttrice francese, quest'anno, cioè gli anni precedenti, aveva alternato il blu ma anche delle colorazioni rosacee per favorire lo sponsor della BWT, che sono, diciamo, infatti anche presenti quest'anno. Infatti la monoposto avrà Pierre Gasly, ma non più Ocon, ma ci sarà invece il rookie australiano Jack Doohan, che vede già negli specchietti la minaccia del terzo pilota scelto da Fabio Briatore, che è proprio Colapinto, che stava invece prima con appunto Alex Albon nella Williams. Infatti la parte davanti è del tutto rosa, mentre quella posteriore è sulla pancia, fa capolino il blu, proprio tipicamente per rimandare dei chiari, come dire, rimandi al paese, diciamo, di nascita, che sarebbe la Francia.
Sì, insomma, una particolare combinazione di colori. Ma non possiamo non parlare dell'Aston Martin, invece, in cui domina sempre il colore verde, diciamo definito British, che è il colore principale, perché mostra tutta la sua eleganza, però avanza un po' il nero, soprattutto nelle zone delle pance laterali.
La particolarità di questo film, di questo team, è che quest'anno si è accaparrato quel genio di Adrian Newey. Infatti l'anno scorso, ricordiamo che questo ingegnere se lo volevano prendere tutti, si speculava anche che addirittura andasse in Ferrari.
Assolutamente.
Ma ha abbandonato, a quanto pare, la Red Bull, e ci sarà invece, sarà al fianco di Fernando Alonso e di Stroll.
Infatti ci sono molte speculazioni per cui il quattro volte campione Max Verstappen potrebbe andare proprio alla Aston Martin. Quindi vedremo come continuerà questo anno. Ma ora arriviamo nella top 3, la Mercedes,
che proprio, come dire, diciamo, rimostra sempre i suoi colori, come dire, emblematici, e infatti conferma il trend che è stato già visionato l'anno scorso, però con un pilota diverso, perché come sappiamo non ci sarà più il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, bensì ci sarà Kimi Antonelli, che è un rookie, proprio, diciamo, una sorta di contrasto, possiamo dire, con George Russell. E quindi in un certo senso vedremo come se la batteranno loro due.
Infatti nella presentazione la conduttrice ha detto proprio a Kimi Antonelli: cioè, tu ora rappresenti un paese, l'Italia, perché da Antonio Giovinazzi ritorna un italiano in griglia. Ma continuiamo con la Red Bull, che anche quest'anno lei, diciamo, che non si è differenziata molto, in quanto è l'unica che è rimasta proprio uguale, non ha cambiata neanche per diciamo una percentuale minima, se non per qualche piccola modifica legata al cambiamento di uno più sponsor. Però la cosa che ha fatto molto clamore è soprattutto che non sono, diciamo, sia Max Verstappen che Liam Lawson non hanno parlato, ma si è passati subito alla presentazione della Ferrari.
Sì, infatti la Ferrari quest'anno presenta un rosso molto più scuro, infatti è la prima volta che è composta da Lewis Hamilton e Charles Leclerc. È una scelta proprio nel solco della tradizione, che ricorda proprio le prime corse che si facevano con la Ferrari. Infatti compare una vistosa bandiera bianca obliqua sul cofano del motore, anche per esaltare il marchio blu dello sponsor HP.
Esatto, e concludiamo con la vincitrice del campione costruttori del 2024, cioè quella McLaren, squadra che appunto vince e non cambia. Allora evidentemente il concetto vale anche per la livrea, in quanto McLaren, campione del mondo costruttori, dopo una bella lotta contro la Ferrari, si presenta al mondo con una colorazione che richiama quella della macchina 2024, cioè arancione papaya e nero carbonio, abbracciando diciamo quelli che sono i piloti ormai molto conosciuti, cioè Lando Norris e Oscar Piastri. Radio U.
Ma eccoci ritornati e parliamo proprio del qual è la livrea più bella di quest'anno. Infatti la top 10 è proprio stilata con i voti da Sky Sport Formula 1.
Esatto, iniziamo proprio dal decimo posto, in cui abbiamo Haas, 90 voti, quindi abbiamo parlato di questo bianco che domina, a quanto pare soprattutto ai tifosi italiani non è tanto piaciuta.
Ma passiamo invece con l'Aston Martin che ha 95 voti, sempre con il suo verde britannico emblematico, che si aggiudica il nono posto. Quindi andiamo avanti con la Williams, che ha questa livrea per ospitare lo sponsor, si aggiudica 100 voti e quindi arriva all'ottavo posto.
Ma soltanto di un voto si differenzia la Red Bull, che arriva settima, quindi a quanto pare questa tradizionalità dei colori rosso, arancione e blu non piacciono molto ai tifosi italiani.
Andiamo avanti invece con l'Alpine, che ripropone sempre gli stessi colori, con il rosa e lo solito sponsor BWT, e si aggiudica 106 voti.
Assolutamente. Invece poi la Kick Sim Racing Team, cioè appunto praticamente la Sauber, in realtà si guadagna 116 voti, guadagnandosi la top 5, quindi numero 5. Continuiamo poi con la McLaren, in cui è rimasta ultima nella presentazione dello spettacolo e prima l'anno scorso, però qua si aggiudica soltanto il quarto posto con 118 voti.
Ma arriviamo invece alla top 3 con la Mercedes, che nonostante comunque non cambi colore addirittura dal 2010, è sempre amata. Sarà perché abbiamo una rappresentazione italiana? Non lo so, diteci cosa ce ne pensate al 331 1438 923, o anche sui nostri canali social Instagram e TikTok. Invece questa si aggiudica 190 voti. Al secondo posto abbiamo la Visa Cash App Racing Bulls con 285 voti.
E al primo posto ovviamente non poteva che non essere la Ferrari con più di 2000 voti.
Ma parlando proprio di Ferrari, arriviamo a parlare dello Shakedown Ferrari, che sarebbe appunto l'evento che ha avuto luogo a Fiorano il 19 febbraio, quindi qualche giorno fa. Infatti si direbbe che c'è stato un presunto superamento di Leclerc su Hamilton.
Assolutamente, perché molti hanno fatto speculazioni per cui magari Leclerc potesse essere un po' intimorito dalla presenza di un 7 volte campione del mondo. Invece molti rumors, perché in realtà sono ancora da confermare, dicono che lo stesso Lewis Hamilton è stato superato da Charles Leclerc durante questo collaudo. Ma non possiamo non parlare che del circuito di Fiorano, un'icona di circuito che ha fatto quasi da teatro.
Sì, ha una storia dietro. Infatti ricordiamo che ha anche ospitato Niki Lauda, che è stato un pilota molto importante anche per la storia della Ferrari, che ha dato grandi cambiamenti anche alla casa costruttrice.
Assolutamente, ha fatto, insomma, assistito a innumerevoli momenti emozionanti nella storia e dello sport. Ma abbiamo qualche rivelazione sia di Charles Leclerc che di Lewis Hamilton. Partiamo proprio da Leclerc. A Sky lui dice: voglio vincere, sarei deluso se non arrivasse nemmeno un titolo.
Ha descritto anche il feeling con la macchina, che dice: il feeling con la macchina è stato buono, amo quello che faccio, ma soprattutto amo la Ferrari. Vincere il titolo qui sarebbe assolutamente incredibile. Io e Hamilton, coppia più bella. Quella in rosso lo è sempre. L'obiettivo normale è sempre quello di vincere, deve esserlo in Ferrari.
Sì, quindi vediamo anche qui Leclerc come espone il suo amore per la Ferrari, ma non solo per la squadra e la livrea, ma anche proprio per i piloti. Continuiamo con Lewis Hamilton, in cui invece lui dice: mi trovo nel posto giusto al momento giusto.
Il pilota britannico infatti finalmente risponde in italiano, lo vediamo parlare in italiano non per la prima volta, perché comunque aveva come dire, aveva già detto qualche frase in italiano, ma qua ha fatto proprio un'affermazione, possiamo dire. Infatti dice: sono emozionato, felice e orgoglioso di essere qui. Poi su Leclerc e la macchina: abbiamo già una bella amicizia, mi piace vedere come lavora, è pazzesco pensare che io sia davvero in Ferrari. Qui è diverso rispetto ad ogni altro team, infatti lui era così umile da pensare che non sarebbe entrato in Ferrari, c'è una cosa veramente pazzesca. Vediamo come, diciamo, quest'uomo si è dotato di buon animo.
Esatto, infatti abbiamo quindi parlato di Ferrari, dell'evento, di Formula 1 in generale, e ora però ci risentiamo tra poco.
ACDC, siamo qui dal nostro studio di Yulmuno, sono le 12.31 di questo martedì, quasi pomeriggio, quasi mezzogiorno.
Quasi fame.
Quasi fame. Avete ascoltato la voce di Guido Meda, giornalista e telecronista per Sky Sport MotoGP, ma anche è stato anche per la Formula 1, di cui insomma due tematiche di cui tratta principalmente il nostro programma. Benvenuto, come si trova nel nostro studio?
Molto bene, felice di aver sentito anche Highway to Hell. Per molti l'autostrada per l'inferno sarebbe una narrazione di una dipendenza dalle droghe, invece assolutamente no. Gli AC/DC in questo pezzo parlavano, e qui ti porto sul mio campo, parlavano del piacere di guidare e di divertirsi,
certo,
anche di bere,
che è quello che vogliamo trasmettere noi.
Bere no, il piacere di bere quando si guida, no, però il piacere di guidare e di divertirsi assolutamente sì.
Ma quindi siamo proprio alle porte di questa nuova stagione di MotoGP, è pronto per questo, per questo inizio?
È pronto lui?
No, lei.
Lei nel senso di
tu.
Sono pronto, sono sì, dai, tra colleghi ci diamo tutto.
Certo.
Facciamo, rompiamo questo diaframma che mi fa sentire vecchio. Sì, sono molto pronto, abbiamo giovedì una conferenza stampa di presentazione della nostra stagione motori. Ogni anno, quando si in una TV a pagamento come è Sky, ogni anno devi dare qualcosa di più agli abbonati, per cui si passano degli inverni a studiare come migliorare il prodotto, come migliorare la tecnologia con cui, certo, lo racconti. Però direi che a questo punto ci siamo, è solo conto alla rovescia fino al momento in cui finalmente andiamo in pista. Io dico sempre che la vera vacanza comincia quando cominciano i gran premi. A quel punto hai solo la parte di diretta, la parte di televisione vera, che è quella bella. L'inverno, quando voi pensate che io non faccio niente, invece è una fase di costruzione di attività manageriali, sì, che è quella, mm-hmm, del lavoro più, certo, noioso, tra virgolette.
Ma secondo te quali sono i favoriti di questa stagione?
Se parliamo di MotoGP, allora, se parliamo, ti faccio Formula 1, MotoGP e Formula 1?
Sì,
o vuoi,
sì,
la MotoGP e basta?
No, va bene, entrambi.
Va bene, allora entrambi. Allora, in MotoGP i favoriti sono Marquez e Bagnaia, con la Ducati che rimane la moto da battere.
E a proposito di questo, infatti, cioè, Marquez ormai è in Ducati, l'hanno annunciato, sì, ma potrebbe tornare ad essere il Marc, sì, il Marquez pre-infortunio?
Sì, secondo me sì. Cioè, secondo me, magari non un pigliatutto come era pre-infortunio, ha avuto delle stagioni in cui veramente era cannibale, mm-hmm, cioè non lasciava neanche le briciole agli, mm-hmm, avversari. Un po' è cambiato il modo di guidare le moto, un po' l'infortunio, qualche traccia credo che l'abbia lasciata. Io non credo che vincerà tutte le gare che fa come faceva una volta, anche perché un po' sono cambiati gli avversari. E Bagnaia, per esempio, che è due volte campione del mondo della MotoGP, è un perfetto interprete della guida moderna su queste moto e credo che gli darà del filo da torcere, ma non saranno soltanto loro. Io mi aspetto per esempio anche una Aprilia molto competitiva.
Ma a proposito, parliamo invece di Martin,
sì,
il quale aveva detto nell'ultimo GP, inoltre anche il vincitore dell'ultimo GP, c'è stato uno scontro tra Bagnaia e Martin, e lui ha affermato, leggendo diciamo quello che ha affermato, ha detto: credo sinceramente che quando ci ritireremo io e Pecco potremmo essere amici come Nadal e Federer. Mm-hmm. Cosa ne pensi di questa?
Io direi che è assolutamente vero, anche perché considerate che loro due sono cresciuti insieme, hanno vissuto nello stesso team negli anni della gioventù, hanno condiviso camere d'albergo, sono di due famiglie diverse ma in linea di massima vanno d'accordo. Certo, poi la loro rivalità è diventata piuttosto feroce, o meglio agonisticamente piuttosto feroce sulle piste, in occasione soprattutto degli ultimi due mondiali. Però i presupposti perché siano, che possano essere due persone che saranno amiche, secondo me ci sono tutti. Considera anche il rispetto con cui si sono trattati anche nelle loro battaglie. Ti faccio un esempio, poi taccio e ti lascio alla tua prossima domanda. Il Gran Premio della Malesia dello scorso anno, in un giro si sono sorpassati 13 volte. Ok,
uno è un numero comunque molto elevato.
Mamma mia, per un giro di pista terrificante. Ma la cosa bella è che in nessuno di questi sorpassi si sono mai toccati, non si sono mai dati una carenata a vicenda. Questo vuol dire un'attenzione e un rispetto nei confronti dell'altro che fa di loro due potenziali bravi colleghi e buoni amici.
Invece la scelta, parliamo proprio per quanto riguarda il punto di vista tecnico, perché circa un mese fa c'è stata, diciamo, la presentazione delle varie moto,
sì,
il 20 gennaio,
sì,
e proprio lunedì 20 gennaio infatti c'è stata la presentazione della Ducati, della Ducati.
A Campiglio eravamo, abbiamo fatto anche la gara di sci. Beh, ero secondo alla fine della prima manche e poi sono caduto nella seconda.
Quindi parliamo proprio dal punto di vista tecnico. Inoltre anche il motore è stato anche annunciato due giorni fa.
Sarà il motore del 2024.
Sì, sì, ecco, mi ha preceduto.
È lì che volevi arrivare.
Sì, esattamente. Infatti, pensi che potrebbe assottigliare il gap con le altre case costruttrici?
Allora, io devo essere coerente con me stesso. Ho sempre sostenuto che la Ducati rispetto alle altre altre case costruttrici fosse due generazioni più avanti, per cui adesso sarà ancora avanti, magari di una, perché gli altri immagino che siano migliorati, ma secondo me è ancora avanti. Non è che loro andranno in pista con una moto identica a quella del 2024, sarà cambiata un po' l'elettronica, sarà cambiato il forcellone, sarà cambiato l'abbassatore, quindi c'è stato del lavoro di miglioramento, l'aerodinamica che riproveranno a Erez, su quella moto lì c'è stato del cambiamento. Certo. È chiaro che poi se tu ti vai a misurare con un motore che è già potente di suo, che ha una bellissima erogazione già di suo, e quello che hai provato a fare nuovo, per esempio, che è il problema che hanno avuto, quando vai a frenare in staccata non ti aiuta a rallentare la moto, sei un po' obbligato, anche perché devi scegliere il motore, poi te lo tieni per 2 anni, vai sul sicuro. Ma io non credo che ci sia un grosso problema di gap con gli avversari, secondo me la Ducati anche con il motore dell'anno scorso rimane avanti.
Mentre per quanto riguarda il congelamento degli sviluppi fino al 2026, cioè, questo aiuterà oppure, come dire, farà perdere in un certo senso il vantaggio, insomma, o creerà uno svantaggio?
Ma sai, è uguale per tutti tranne le case che hanno le concessioni, quindi secondo me assisteremo a un consolidamento delle performance, le case saranno costrette a lavorare su altri particolari che non siano il motore. È chiaro che se tu scegli il motore 2024 devi fare la stagione 2025-2026 con quel motore lì, un po' il rischio di rimanere indietro, che gli altri si avvicinino, come dicevamo poco fa, un pochino c'è, però vale per tutti, ecco, tranne per Honda e per Yamaha, che come sai hanno le concessioni, come vanno, sono indietro come la coda del cane e devono recuperare, e quindi loro avranno la possibilità di sperimentare moltissimo e magari si avvicineranno. Ma questa è una cosa che io francamente mi auguro molto, cioè un peccato avere un mondiale dove hai due case importanti come le giapponesi che sono ferme al palo, dai.
Alla fine qual è il messaggio che vuole rilasciare alle giovani generazioni in generale, ma in particolare a quelli che si vogliono avvicinare a questo sport e quindi in un certo senso lavorare e rendere questo il proprio pane quotidiano?
In tutti i modi intendi, sia da giornalisti che da piloti, che
certo,
da...
Sì, sì.
Allora io devo dire una banalità pazzesca in questo caso.
No,
qua
non è mai una banalità.
Aspetta però, prima che te la dica, cioè alla fine io mi reputo uno che è felice di fare il lavoro che fa. Ho provato, ci ho messo un po', ho dovuto investire tanto tempo e tanto impegno per arrivare a fare un lavoro che fosse la mia passione. Credo che questo sia il consiglio migliore che si possa fare. E poi penso che se si scrive o se si parla di motori, visto che siamo a Radio Yulm e siamo nell'ambito della comunicazione, ma in qualsiasi ambito in cui ci si esprime con una narrazione, tirate via le cose inutili, tirate via nel parlato e nello scritto le frasi senza sostanza che vanno solo a riempire.
Certo.
È meglio un buon concetto che una buona frase in italiano che non abbia dentro niente.
Bene, grazie mille Guido Mè, da telecronista e per Sky Sport MotoGP. Grazie per essere stato con noi. Siamo giunti alla fine della nostra intervista, come penso abbia capito, e speriamo di reincontrarla nella nostra radio.
Quando volete ci sono.
Grazie mille.
Grazie, ciao a tutti. Grazie a Martello.
Radio Yulm.
Ed eccoci ritornata, abbiamo ascoltato proprio la voce di Guido Meda, ma adesso ritorniamo tra poco perché ci ascoltiamo 64 barre di censura.
Chi Yugi defa 64 bars, Shamana. Ora che lo sponsor paga per ste rime esplicite, sarò il nemico pubblico, il nuovo John Dillinger, disgusto la platea, olocausto cannibale mentre mangio plateau in un posto incredibile. L'industria mi vorrebbe più accessibile, più vendibile, ma il male mi ha sedotto, l'odio irresistibile. Sono schiavo degli eccessi, ogni notte spinto al limite. Tu non hai mai visto un cazzo come le bambine piccole, in mezzo agli zombie come in Zeta Nation, scene di violenza, droga e sesso come in un film serbo. Sono il conto da pagare, il sacrificio del cervo, sono pronto al brainwash, pronto pronto al peggio. MD al posto del caffè nel termos. Son merda che ti porta indietro nel tempo come l'abstergo. Sto tra i narcotrafficanti, import export tossici. Vogliono la bianca come Charles Manson. Angeli di ferro come in Evangelion. In 100 secondi sparisce una stelvio. Lattine non fanno dormire, non c'entra la Red Bull. Mostri sotto al letto, prendo gli acidi e vedo le Bector. Io non fumo un po', io non gioco a PES. Mi addormento per le tre, non c'entra lo stress. È meglio notte nel CF che me cane. Mettimo sotto a che se ci scendo ci tres. Non ci spacca mo che. Ogni tentativo di fermarmi inutile. Successo, alcol, troie, sono dentro al turbine. Droga sono ancora succube. Se vuoi problemi ti mando a fare box con gli angeli su ring di nuvole. Mangiavamo le patate come il quadro di Van Gogh. Oppure mangiavamo l'oppio Hector Allan Poe. 400 colpi in canna come il film di Truffaut. Un ditalino al pianoforte, tocco la Blue Note.
E io dove fa? Siamo ancora a metà. È un momento per metabolizzare. Va man.
Vengo dalla merda ma safra, non ho mai visto un turista. Dentro le trapposta piccolo, anche se ero un purista. Sigaretta a contrabbando, qualche amico scavista. Ora che parlo da sofista e scopo più di un tronista. Più perle di un aforista. Ho visto più piccioni di una brava estetista. Più roba di un farmacista. Più droga del sangue di un tossico. Più troie di un pappone. Gli stessi soldi di un lobbista. La prima volta che votai mi è andato 50 euro per mettere X una lista. Gli tolsi 50 euro sul foglio, disegna una minchia, lo rifarei per sempre solo per ripicca. E non chiedermi fit, troia io non collaboro. Chi? Diughi, Francesco, i nomi del diavolo. In Creola all'alba mi sento che evaporo. Al mondo vince il più forte, non è una sfera, è un ottagono. Ho preso quattro cose e sto aspettando che salgano. Dopo le tre di notte disinvolto col Parkinson. La faccia di Rowan Atkinson. Ho 10 femminoni addosso, la mia ex mi fa l'affascino. Shaman, stendo sul disco di platino. Ho il rosso in paillette, un taglio armocromatico. Tartufetti, faccio un volo pindarico. Ho preso un Daytona ma sto puntando all'Aquanaut. Shaman, fra mi sento rinato. Il successo mi ha cambiato. Mi sono sistemato, prendo casa a Massafra e casa a Milano. Ma non scordo da dove vengo, non me ne sono mai andato. 61 per il team, Young Trap colpo di stato. 62 per chi mi odia perché è stato calpestato. 63 per sta musica, ciò che mi ha salvato. Manda sta merda in replay, siamo alla 64.
Ma invece torniamo per quanto riguarda parlare del nostro programma. Parliamo invece di MotoGP. Infatti a breve ci sarà il primo weekend di gara del mondiale di MotoGP di quest'anno del 2025. Infatti partirà proprio a fine mese, il 28 febbraio il 28 febbraio alle 4:45, con le prime prove libere che in realtà precedono le prequalifiche.
Invece sabato mattina ci saranno le qualifiche, quindi in particolare il Q1 alle 4:50, il Q2 alle 5:15, per definire quella che è la griglia di partenza. E poi subito la sprint race alle ore 9, che segnerà i primi punti della stagione.
Infatti domenica mattina 2 marzo è prevista invece la gara lunga delle top class alle 9, che è preceduta come sempre sempre da Moto3 e Moto2. Infatti gli orari non sono definiti ma sono provvisori, in quanto ci possono essere delle variazioni.
Però sappiamo che comunque i tifosi della MotoGP dovranno svegliarsi davvero presto, come in questo weekend, come in realtà faranno poi quelle della Formula 1 in Australia. 5 praticamente.
Sì. E quindi, ma dove si può vedere questa gara? Principalmente si vede su Sky Sport MotoGP, ma sappiamo che tutti quanti non hanno, diciamo, Sky Sport, e personalmente vi consiglio di vederle su TV8 in differita. In realtà potete anche vederle, se siete interessati, se siete veramente appassionati, potete anche vedere gli altri percorsi, quindi la Moto2 e la Moto3.
Sì, poi se posso fare, diciamo, un excursus, oggi ho proprio letto la notizia che TV8 manderà in diretta Imola, Monza e le sprint per quanto riguarda la Formula 1, e speriamo che prossimo anno proprio la Rai potrà mandare proprio tutta la Formula 1 in diretta.
Infatti in questo caso, ma qual è la particolarità di questo GP? È che sbarca in Thailandia e ha un canale interamente dedicato per vivere proprio in diretta esclusiva questa cosa. E quindi c'è, come dire, la prima volta in assoluto, diciamo, che vedremo la MotoGP sul circuito di Buriram, il Chang International Circuit, che ha ha una lunghezza di 4,5 km ed è disegnato dall'architetto Herman Tilke.
Sì, la pista è caratterizzata da 12 curve, in particolare 7 a destra e 5 a sinistra, e presenta una prima parte molto veloce fino alla curva 4, poi ha un tratto centrale diciamo medio misto e il finale invece è una, c'è una staccata molto difficile, quindi è un finale molto più stretto.
Addirittura la MotoGP non correva in Thailandia dal 2018, in cui ci sono state la vittoria di Marc Marquez come recordman tra l'altro, mentre anche c'è stata anche la vittoria da Pecco Bagnaia che era sulla Ducati.
Sì, proprio l'anno scorso, in quanto però questa vittoria non è bastata per fargli vincere il mondiale, in quanto vi ricordiamo che Jorge Martin lo ha vinto. E a proposito di lui c'è una news.
Infatti lui è infortunato in Malesia, proprio in occasione della prima giornata di test al 100%, ma l'Aprilia inoltre in ogni caso ci potrebbe sorprendere alla luce di quanto diciamo vedremo anche Marco Bezzecchi proprio sulla moto nel corso dei test invernali.
Esatto, quindi abbiamo parlato di MotoGP, di Formula 1, e non possiamo non parlare dell'evento in realtà di Sky Sport, che diciamo è stato costruito e realizzato proprio per presentare la nuova stagione dei motori. Infatti è stata una festa per presentare la squadra che racconterà, indovina, oltre 1000 ore in diretta della programmazione dei motori di Sky e Now. Infatti c'è stato l'amministratore delegato di Sky, Andrea Duglio, oppure l'executive vice president sport di Sky, Marzio Perelli, e il direttore di Sky Sport, Federico Ferri. Però non possiamo non dimenticarci Guido Meda, colui che abbiamo appena sentito, cioè responsabile della redazione motori.
Sì, infatti sono proprio saliti sul palco i giornalisti e i commentatori tecnici che accompagneranno le oltre 200 gare a 2 e a 4 ruote nei prossimi 11 mesi. Inoltre anche la Pay TV di Comcast ha annunciato ieri la grande ripartenza della stagione dei motori, dal 1 marzo con il primo Gran Premio della MotoGP in Thailandia e il 16 marzo con la partenza della Formula 1 in Australia.
Esatto, infatti la casa dello sport di Sky è pronta a raccontare una stagione che si annuncia come la più avvincente ma anche incerta di sempre.
Infatti saranno 11 mesi ricchi proprio di eventi, proprio ricchi di adrenalina e velocità, con oltre 1000 ore in diretta, di cui più di 100 dedicate a rubriche e approfondimenti su questo mondo straordinario e a dir poco adrenalinico, con 42 emozionanti weekend di gara.
Ma fateci sapere al 331 14 38 923 se anche voi come noi passerete tutte queste 1000 ore in diretta a guardare sia la MotoGP che la Formula 1.
Ma oltre alla Formula 1 e alla MotoGP ci sono altri 1000 campionati. Infatti vedremo, vabbè, la Formula 1, la Formula 3, che sono diciamo i sottocampionati proprio della Formula 1, ma anche la Porsche Mobile One Super Cup, la Moto 2, la Moto 3 di cui abbiamo già parlato, la Moto E, che sarebbe diciamo sempre una gara di moto però con le moto elettriche, quindi una cosa un po' più sostenibile diciamo. Poi c'è anche il World Rally Championship, che abbiamo parlato nell'ultima puntata, che potete semplicemente riascoltare sul nostro sito www.radioyulm.it, e anche l'European Rally Championship, la GTVC, e anche la F1 Academy. Ma noi ritorniamo tra poco per aggiornarvi e ora invece ascoltiamo Roll Up and Shine.
Shine, l'ultima canzone che abbiamo ascoltato oggi, ma concludiamo così questa nuova puntata di Fuel One in cui abbiamo parlato di tantissimi argomenti.
Sì, abbiamo parlato dell'evento della Formula 1 75 dove abbiamo visto le monoposto e quindi abbiamo descritto le monoposto, poi anche dello shakedown che è avvenuto il 19 febbraio e poi abbiamo avuto come ospite Guido Meda, importante telecronista per Sky Sport Formula 1 e Sky Sport MotoGP.
Se volete ascoltarci vi ricordiamo di andare sul sito Radio Yulm oppure seguirci su tutti i social.
Ma per oggi è tutto, ci sentiamo al prossimo lunedì. Io sono Claudia
e io sono Stella.
Ciao, ciao.